il pareggio al Dall'Ara di Bologna con il gol di Franco Ermini che pareggiava la rete iniziale di Türkılmaz del Bologna, consegnando all'Ancona il pareggio per 1-1 che valse la matematica promozione in Serie A, la storica prima promozione in Serie A a cui poi avrebbe fatto seguito quella dell'Ancona targata Ermano Pieroni 10 anni dopo. Proprio in questo istante c'è l'ingresso di Massimo Gadda, il capitano, il giocatore che probabilmente la tifoseria biancorossa ha amato e ama di più, e infatti c'è un'autentica ovazione per Gadda che va anche a raccogliere l'applauso e il coro della curva. Ecco un altro pezzo da 90 di quella squadra, Sandro Tovalieri, il Cobra con il numero 9, perché la squadra dell'Ancona 91-92 che parteciperà a questa esibizione neanche definibile partita contro una squadra dei tifosi è composta da tutti i giocatori che hanno portato l'Ancona per la prima volta in Serie A, è composta dai giocatori che hanno conservato i numeri tradizionali, ed eccolo Franco Ermini con il numero 10 fare il suo ingresso in campo. Dicevamo, Franco Ermini, autore della rete che valse il punto che consegnò matematicamente la promozione in Serie A all'Ancona in quel di Bologna, in un pomeriggio e in una notte lunghissima che aprì poi i festeggiamenti che coinvolsero tutta la città. Ed ecco anche Mauro Bertarelli, che all'epoca era un giovane molto promettente, molto acclamato anche egli. Quindi ricapitolando la formazione che mister Vincenzo Guerini, che credo stia per fare il suo ingresso in campo, ha compilato ancora una volta questa sera, è fatta tutti i titolari di quella splendida squadra. Adesso entra Cannarozzo che era l'allenatore in seconda, anche per lui grandi applausi, e scorgiamo già Vincenzo Guerini, se non vado errato, nel sottopassaggio. C'è anche Stefano Turchi, ovviamente, che di quella squadra ha fatto parte. Poi vi daremo conto di tutto l'organico che Guerini portò in Serie A, e Turchi che va a unirsi ai compagni.
Gianluca De Angelis.
C'è spazio per il pedasino Gianluca De Angelis, anche a De Angelis, anch'egli recitò una parte importante con 27 presenze quell'anno. Erano un po' i giovani di quella squadra. Ne mancano pochissimi. Manca Eupremio Carruezzo. Manca Deogracias. Ed ecco l'ingresso di Vincenzo Guerini che sale lentamente le scale del sottopassaggio di Del Conero, fa il suo ingresso in campo ed è osannato dalla tribuna e dalla curva dei non pochi tifosi che affollano i gradoni del Conero questo pomeriggio al solo scopo di ripercorrere quella giornata indimenticabile per tutti coloro che hanno i colori biancorossi dell'Ancona nel cuore. Ci sono poi alcuni dei giocatori che hanno fatto parte della squadra che quest'anno ha conquistato il sesto posto nel campionato di Serie C. Ecco il primo, Avella, il portiere titolare di quest'anno che tanto bene ha fatto. Poi c'è Mimmo Cugini, attuale firma
anconitana della la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. C'è Alex Rolfini anche con la maglia biancorossa della squadra Ancona 91-92, Rolfini capocannoniere con 18 reti quest'anno, ha firmato tanti gol d'autore e quindi c'è stata questa idea di unire idealmente un passato così glorioso con l'attualità, schierando anche dei giocatori che appunto quest'anno hanno indossato la maglia biancorossa. C'è Ruani, un giovane, c'è Moretti, Federico Moretti, e infatti Michael, c'è anche Deramo, e Fagioli, si sono scambiati i numeri, Deramo e Fagioli, non sappiamo qual è il motivo, comunque è una curiosa stravaganza questa. Poi c'è anche Di Renzo, quindi diversi dei protagonisti dell'Ancona di quest'anno, che si è chiamata Ancona Matelica, che dal 1 luglio ufficialmente tornerà a chiamarsi Ancona. Ed ecco anche il comandante Gianluca Colavitto, condottiero dell'Ancona di quest'anno, che andrà a sedere accanto a Vincenzo Guerini in questa, dirigendo la squadra che scenderà in campo per questa esibizione. Adesso Colavitto va a salutare tutti i protagonisti che scenderanno in campo. Ed è un bel vedere, ecco, questa formazione mista passato e presente dell'Ancona. Un evento che è stato ideato calciatori che componevano la formazione del 91-92 e che poi la società ha voluto sposare, grazie anche ovviamente al rapporto di lunga data che c'è fra Vincenzo Guerini e Roberto Ripa, che insieme hanno lavorato per tanti anni alla Fiorentina con mansioni dirigenziali diverse. Ma adesso c'è Mauro Canil, che nella veste di patron, seppure uscente, perché sappiamo che è ormai Tony Tiong il proprietario, l'azionista di largo riferimento dell'Ancona attuale, ma Mauro Canil rimasto in società con il suo 5% e che a tutti gli effetti fa gli onori di casa, perché poi è stata proprio la società a voler organizzare questo evento, a voler dare comunque un'enfasi anche istituzionale tra virgolette a questo, a questa giornata che lo ricordiamo celebra la ricorrenza dei 30 anni da quella storica promozione. Ed è bello insomma questo trade union fra l'Ancona del 91-92 e l'Ancona di quest'anno, rinata nel professionismo con l'arrivo di Mauro Canil ormai un anno fa, perché era il 15 giugno quando Mauro Canil alla Mole ha presentato il suo progetto di trapiantare appunto il Matelica ad Ancona, un progetto durata annuale, perché poi dal 1 luglio sappiamo ufficialmente che la società continuerà a chiamarsi Ancona, ma che a tutti gli effetti quest'anno ha rappresentato il capoluogo di regione delle Marche con la maglia biancorossa e soprattutto con il cavaliere armato, lo storico simbolo a cui tanto sono legati i tifosi biancorossi sul petto. Ecco, Canil sta ufficializzando che poche ore fa è stato depositato presso la Lega l'istanza di cambiamento del nominativo della società, che quindi torna ufficialmente a chiamarsi Ancona non appena saranno espletate le pratiche burocratiche, di fatto dal primo di luglio. E quindi Canil lo sta dicendo in diretta, sta dando questa notizia e accolta dall'applauso dei tifosi presenti, per quanto insomma il contributo del Matelica è stato importante. Senza il titolo sportivo del Matelica l'Ancona non avrebbe avuto la possibilità di rigiocare finalmente un campionato professionistico di Serie C da gran protagonista, perché ricordiamo insomma che quest'anno l'Ancona ha conquistato il sesto posto, quindi onorando bene il suo ritorno dopo anni di magra nei campionati del professionismo. Abbiamo qui accanto il collega Peppe Gallozzi, che ci farà compagnia. Siamo in diretta radio, ma anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Tua, quindi anche chi non ha il collegamento radio può ascoltare su internet, sulla pagina Facebook di Radio Tua può ascoltare questo evento. Sentite l'applauso.
Allora, confermo che è arrivata l'istanza.
Quindi la Lega ci sta confermando ufficialmente. E chiediamo adesso anche a Peppe Gallozzi di spiegarci un attimo come l'attualità diciamo di questa istanza, che riporterà dal primo luglio l'Ancona alla sua denominazione originale.
Sì, l'Ancona che inizierà il prossimo campionato non sarà più Ancona Matelica ma Ancona 1905, quindi Mauro Canil ha mantenuto la promessa fatta un anno fa praticamente, quindi quel 15 di giugno alla Mole l'Ancona torna alla sua denominazione originale. Eccolo qua, lo sta comunicando US Ancona per la precisione, Unione Sportiva Ancona, e quindi viene eliminato l'appellativo Matelica, che era quella che lo scorso anno appunto favorì il ritorno tra i professionisti del Cavaliere Armato dopo l'ultima volta nel 2017.
Peppe, credo che la presenza ufficiale della Lega oggi non sia casuale.
No, penso che sia stata una cosa abbastanza significativa nella persona di Emanuele Paolucci, segretario generale. Doveva essere presente anche Francesco Ghirelli, poi per i contingenti impegni della nazionale di Roberto Mancini a Cesena non è riuscito ad essere presente, però penso che la presenza del segretario generale è tutt'altro che casuale.
Peppe, possiamo dire che Canil ha mantenuto tutti gli impegni?
Sì, tutti gli impegni presi sono stati portati a termine.
Adesso sentiamo le parole di Roberto Anocelli.
Abbiamo un bambino con la maglia del Matelica, un bambino con la maglia dell'Ancona e un bambino con la maglia dell'Anconicana. Queste sono le quattro società che hanno permesso a tutti noi di essere qui.
Ecco, quindi Roberto Anocelli, co-amministratore delegato insieme a Roberto Ripa della società nata dopo l'acquisto delle quote di maggioranza di Tony Tiong, ha presentato i quattro bambini e bambine che indossano le quattro maglie delle quattro società che hanno dato luogo poi all'Ancona, all'US Ancona, che nasce ufficialmente oggi, una nuova società, una nuova storia, un nuovo patron. E quindi le radici che hanno portato alla nascita oggi dell'US Ancona 1905, che è stato ufficializzato oggi. Abbiamo Stefano Fera con noi Deus Ex Machina di Radio 2, nonché, nonché storico anche, lui conserva la memoria storica di tutto quello che è accaduto. La radio ha sempre seguito, Radio 2 ha sempre seguito l'Ancona, nel bene e nella cattiva sorte.
Nel bene e nella cattiva sorte, hai detto giusto. Ma sicuramente quello che stiamo per vedere è qualcosa che ci riempie di gioia, ci fa stare un salto indietro di 30 anni e speriamo che anche le nuove leve possano avvicinarsi a questa squadra.
Stefano, un tuo particolare ricordo del 7 giugno di 30 anni fa?
Purtroppo ero rimasto ad Ancona.
Ma come l'hai vissuto? Attaccato alla radio come si faceva allora?
Assolutamente sì, attaccato alla radio, e poi è iniziata la grande festa attendendo il ritorno.
Grazie a Stefano Fera, ma avremo altri protagonisti che ci racconteranno quello che è accaduto. Peppe, vediamo anche uno striscione della curva che ricorda proprio la ricorrenza.
Sì, ci sono i fumogeni, quindi leggiamo poco, però chiaramente ricorda la ricorrenza con la data. Questi colori avete sempre onorato, il vostro impegno non sarà mai dimenticato, credo. Da qui mi scuseranno i ragazzi della Nord, ma ho fatto un impegno nel leggerlo. Poi lo spettacolo dei fumogeni, ecco, poi lo spettacolo dei fumogeni è sempre bellissimo, però credo di esserci riuscito. Grande, gran bel momento in questo momento con la squadra sotto la curva a ricevere la brasa.
Anche vedere insieme i giocatori di 30 anni fa e quelli di quest'anno.
Sì, è vero, un bel binomio. Fa capire quello che è stato, fa capire la storia.
Ecco, c'è adesso tutta la squadra dell'Ancona 91-92 sotto la curva, come ai vecchi tempi, con gli striscioni di allora. Ci sono gli striscioni storici che da anni non si vedevano più. È stato rispolverato anche lo striscione del collettivo per l'occasione. Il più, diciamo,
è stato fatto anche un bellissimo libricino.
Bellissimo libricino sugli striscioni,
sulla promozione Serie A, con tante foto, le maglie, eccetera, tante curiosità.
E vediamo la fossa, vediamo Bacos, la curva nord, Ancona, i Warriors, Red Chaos, c'è la vecchia guardia, insomma, gli schizzati, ci sono veramente, è una bella fotografia, insomma, fra passato, presente e anche futuro, perché ci sono anche giocatori che continueranno ad indossare questa maglia. Ed è questo trade union fra passato, un passato memorabile in questo caso, e il presente, e poi uno sguardo al futuro, perché ovviamente con l'avvento di Tony Tiong e con la nascita oggi di un'altra società, insomma, sempre con il cavaliere armato sul petto, ma che si riappropria delle sue radici e del nome Ancona 1905, US Ancona, quindi Unione Sportiva Anconetan, Ancona, Unione Sportiva Ancona 1905, quindi si riappropria delle sue radici, come abbiamo visto anche figurativamente con i ragazzini con le maglie delle società che hanno dato vita poi a questa esperienza. A bordo campo con Canil c'è Roberto Ripa, amministratore delegato, che condivide con Roberta Nocelli l'onere e l'onore della carica di amministratore delegato. Ripa con competenze sull'area tecnica, la Nocelli sull'area amministrativa. Non si ferma la festa della curva che continua ad acclamare i giocatori dell'Ancona 91-92. Un abbraccio affettuoso, i fumogeni, le bandiere al vento, tante bandiere e tutti gli striscioni che vi abbiamo descritto. Di fronte, nella storica posizione, c'è quello dei Cuba, c'è quello dei club Noi Biancorosse, il club Forza Ancona. E forse una nota un po' amara, manca solo quello di Giorgio, a cui comunque va il nostro pensiero, che avremmo voluto magari vedere. Voluto magari vedere. Adesso le squadre stanno ritornando verso il rettangolo di gioco, tante foto. E ovviamente c'è un clima assolutamente di festa. L'evento sportivo non ha alcuna valenza, chiaramente è solo una festa. E la partitella è soltanto un pretesto per far festa, per unirsi, per abbracciarsi, per questo abbraccio tra tifosi e squadra. Intanto la curva si è popolata, anche la curva a condurre dal campo gli speaker Andrea Carloni e Paolo Papili. Adesso c'è il saluto all'avvocato Squillace, amministratore delegato di quell'Ancona. Il segretario storico dell'Ancona, Renato Bizzari, che poi andò al Torino. Ci sono in tribuna i colleghi della RAI, Massimo Carboni e Giancarlo Trapanese. Adesso c'è il consulto fra Colavitto e Vincenzo Guerini, fra il trainer dell'Ancona 2021-2022 e Vincenzo Guerini, invece artefice della promozione 91-92, e i due si consultano e decidono qual è l'undici da mandare in campo. Ma ci saranno sicuramente avvicendamenti, anche perché insomma la forma fisica di qualcuno lascia a desiderare. Ce ne sono alcuni in grande forma, perché sono stato a tavola oggi a pranzo con alcuni dei protagonisti della promozione del 91-92 e vi dico che effettivamente è stata un'emozione e che molti sono in forma. Vai via, un saluto.
Vai via.
Abbiamo Giancarlo Trapanese, il collega della RAI, che ha seguito quell'Ancona con il cuore e con la professionalità. Insomma, ecco, un aneddoto, qualcosa che ti lega a quel giorno.
Guarda, io intanto ti devo dire che quel giorno per me è stato un giorno importante quasi quanto la promozione dalla C alla B, perché quello fu quello che io ho nel cuore proprio nell'88. Però quel giorno quello che mi impressionò quando entrai a Bologna allo stadio a vedere quella incredibile curva biancorossa, e lì capii che c'era qualcosa veramente di importante che univa la città come forse non era mai stato prima.
Giancarlo, tu che hai seguito a tutto tondo la cronaca della cittadina, secondo te quell'evento ha cambiato un po' l'anima di Ancona?
Avrebbe potuto cambiarlo, perché in effetti in quegli anni c'era questo entusiasmo, questa capacità di identificarsi. Poi ci fu un anno sfortunato, perché sappiamo come andarono le cose, e come sai il tifoso ha bisogno di sognare, di sperare, di vivere quella cosa, e forse non si è ritrovato quello spirito di Bologna neanche nel successivo campionato di Serie A. L'ho vissuto, accennato il giorno della semifinale di Coppa Italia col Torino e della finale con la Sampdoria. Lì c'è stato qualcosa che sembrava aver ripreso quel filo di entusiasmo, di identità, di amore, non solo per la squadra ma per la città. Speriamo che, come sempre accade, il calcio può fare questi miracoli, si possa ritrovare quello spirito.
Quindi un po' un'occasione mancata dal punto di vista sociale.
Secondo me sì, perché ci fu un momento di intensità notevole che per l'anconetano, che in genere sai che siamo più freddi, siamo un po' meno propensi a mostrare le emozioni, ebbene in quella volta ci fu qualcosa che ci univa, ci faceva sentire diversi, e questa è una cosa molto importante che però forse si è perso in quei 2-3 anni successivi. Io credo che però quella lezione possa servire per il futuro.
Grazie Giancarlo delle tue parole. E quindi abbiamo anche visto un po', e quindi dato un'occhiata alla valenza sociale che ebbe quella promozione, che comunque aprì la città a nuove prospettive. Squadre già schierate in campo. E abbiamo con noi il capo dello sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari, che ha seguito passo passo quella promozione, ma tutte le vicende dell'Ancona prima e dopo, anche quelle purtroppo poco commendevoli. Cos'è il tuo ricordo più vivo di quella giornata?
Beh, la curva del Dallara.
Una muraglia,
ma qualcosa di indescrivibile. Poi sono veramente emozionato a rivedere questi ex ragazzi, che qualche chilo in più, ma questo incredibile amore che hanno per questa squadra e questa città. E è stato un bel momento e io credo che questa bella cornice se la meritavano tutta, però complimenti anche alla società che ha organizzato questa cosa qui, perché queste cose qui si organizzano se c'è una società dietro, e questo mi lascia ben sperare, Nando.
È bella anche questa idea di mischiare un po' i giocatori
con di quelli di adesso, con quelli di allora. Però è proprio una giornata importante, non solo per il ricordo, Nando, ma anche per quello che può essere il futuro, secondo me. Cioè, partire a ricordare questi 30 anni, 30 anni fa, questa cosa meravigliosa, ma anche adesso siamo in grado di avere qualche speranza importante per i prossimi 30 anni. E non è poco.
Ecco, dicevo, secondo me questi sono segnali importanti, no? L'attenzione alla storia.
Assolutamente sì, ma non mi meraviglio, perché sono stati dall'inizio, devo dire, questi dirigenti venuti da Materica, nessuno li conosceva, hanno fatto molto più loro che tanti di Ancona. Bisogna essere onesti, bisogna riconoscerlo questo qua.
Promesse mantenute, anche l'ultima oggi.
Questa qui importantissima, il cambio del nome è USA Ancona, annunciato in diretta da Canil, che è stato quello che ha mosso tutto, no? Poi adesso è arrivato Tiong, ma insomma io credo che grande merito sia proprio di Canilli questo, quello che sta succedendo adesso ad Ancona,
e la sua presenza è rassicurante.
È rassicurante, e insomma sembra quasi di sognare, no?
Perché sì,
come eravamo ridotti un anno fa, poco più.
Il 6 giugno fu una data bruttissima, l'ultima partita dell'Eccellenza.
Dopo un anno sono aperti degli scenari assolutamente meritati da questi tifosi, però, che ne hanno subite davvero di tutti i colori. Vediamo che da adesso in poi cominciamo un po' a sorridere. Già quest'anno credo che avevamo cominciato. Adesso proviamo a farlo anche di più, dai.
Comunque io direi un bilancio positivo se vogliamo tornare al campionato, no?
Assolutamente sì, dopo qualche volta ci siamo arrabbiati perché c'erano delle partite alla portata che sono state un po' gettate al vento, però quando andavi a guardare distinta con l'età dei giocatori capivi che più di così non potevamo fare probabilmente.
Ecco, e mi aggancio e poi ti lascio al tuo lavoro, proprio a questo: cosa ti aspetti dalla gestione Tiong?
È un salto di qualità importante dal punto di vista tecnico della squadra, che già era buona, ma il fatto di volerla cambiare tutta testimonia che Colavito e il DS Micciola hanno in mente qualcosa di più, e quindi aspettiamo fiduciosi, dai.
E quindi direi di non fasciarsi la testa se qualche giocatore va via.
No, io direi proprio di no. Bisogna affidarsi un po' di quelli che hanno fatto così bene, no? Fidiamoci, vediamo quello che faranno.
Grazie Guido, magari ti disturbiamo dopo. Intanto la partita ha avuto inizio. E ci sono i vecchi leoni che controllano il pallone. Si vedono le movenze di Bruniera, che sono sempre eleganti, anche adesso che sono passati tanti anni, un lancio illuminante, direi. Adesso ci sono i tifosi che tornano in possesso di palla e si affacciano sulla tre quarti. Intanto già è stato chiamato all'opera Avella. prima su un calcio di punizione c'è stato un primo brivido, bravo Avella a mettere la palla in calcio d'angolo, bravo il tifoso che aveva calciato la punizione. E insomma, è veramente una giornata a tinte bianco-rosse. È bello vedere la curva che si è popolata, che sono arrivati i tifosi. Tutto sommato, Peppe, intendo Peppe Gallozzi, penso che anche dal punto di vista della presenza dei tifosi non si può essere non soddisfatti.
No, bel numero, la curva è molto compatta al centro, insomma poi quando il sole batte d'estate sulla curva da sempre con il bianco e con il rosso si coniuga molto bene, poi c'è il parapetto pieno di striscioni, insomma il colpo d'occhio sicuramente buono, in mezzo al campo la formazione della curva nord sta dettando le trame chiaramente anche per la giovane età, intanto però recupera una buona palla De Angeli, c'è Massimo Gadda, tutti in piedi a seguire la sua giocata, avanza il capitano, vuole il tocco basso su Alex Rolfini, cambio tra i due, tra l'altro
paradossalmente sbaglia Rolfini,
esattamente sbaglia Rolfini, quindi dicevi giustamente, adesso però ci sono ancora i tifosi nel possesso della palla lunga, Avella chiama la palla, chissà se Avella rimarrà ad Ancona, caro Nando.
È quello che mi sono chiesto quando l'ho visto spuntare dal sottopassaggio.
È ormai fatta per l'arrivo di Filippo Perucchini ad Ancona, quindi portiere che quest'anno ha militato nel Teramo, si aspetta, portiere tra l'altro di scuola Milan, un passato con il Lecce in cui ha vinto il campionato di Serie C, nell'ultima stagione al Teramo, praticamente di fatto Nando si aspetta solo il 1° luglio per l'ufficialità.
E questa è una notizia di mercato, non nuova ma sicuramente importante. Secondo me è simbolico questa aver scelto l'esperienza e diciamo anche la struttura mentale di Perucchini rispetto ad Avella, che è sicuramente un buon portiere ma che è comunque ancora in maturazione.
Sì, ricordo che ne parlai giorni fa proprio con l'ex allenatore proprio del Lecce Fabio Liverani, che l'aveva avuto in quella stagione, e la cosa che diciamo ci presentò Perucchini dicendoci sembra un vecchio quando para, un portiere esperto, un portiere insomma in grado di guidare il reparto, mi sembra di capire visti i nomi che ci sono stati che si cercasse una figura un po' più navigata,
parliamo di un trentenne,
quindi un po' più navigata
per un portiere è l'età della maturità,
esatto, quindi sicuramente da questo punto di vista mi sembra un'indicazione che nel mercato di quest'estate si cercherà un po' più di esperienza.
E questo è un altro segnale importante su quelli che potrebbero essere verso quelli che potrebbero essere gli scenari del prossimo campionato. L'Ancona si presenterà ai nastri della prossima stagione di Serie C 2022-2023. Avendo smesso ormai i panni della matricola e avendo indossato, come tutti speriamo, i panni del protagonista a tutti gli effetti, anche se poi quest'anno lo è stata. Intanto Massimo Gadda da par suo nel cerchio di centrocampo continua a gestire le trame, a dettare i tempi, anche in questa partitella che non ha diciamo importanza dal punto di vista ovviamente agonistico, ma che comunque ci fa vedere ancora l'eleganza dei giocatori come Gadda, ma anche come De Angelis, come Franco Ermini. Il gesto è rimasto un gesto elegante, poi è chiaro che la precisione, la potenza, la velocità non può esserci più, il tempo passa per tutti, però lasciateci dire che è bello rivedere in campo questi giocatori con la maglia biancorossa, rivederli così tutti insieme. Vediamo Fabio Lupo che ha un incarico importante come direttore sportivo della SPAL, ed essere qui però sul campo, essere presente con i suoi ex compagni. Poi a Ferrara, attenzione, c'è il gol, no, anzi la traversa colpita dai tifosi. Avella si ritrova il pallone fra le mani. E c'è un lungo lancio per Bertarelli che però non riesce a mantenere l'equilibrio, è caduto anche male, non è piaciuto il movimento della caduta di Bertarelli.
Bertarelli tra l'altro fresco, di riconferma Nando come responsabile del settore giovanile del Loreto, quindi è uno che qui poi è rimasto e ha costruito insomma il secondo tempo della sua carriera.
Sì, sì, Bertarelli lo ricordiamo sfortunatissimo in carriera con quell'infortunio in una partita di Coppa con la Sampdoria, che la Sampdoria aveva già vinto, adesso si tiene il ginocchio, non vorremmo che la caduta è stata molto scomposta, io penso che sarà il primo ad essere sostituito, è caduto da solo però è caduto in maniera scoordinata e adesso zoppica e quindi va in campo Fagioli al posto di Bertarelli con un ovvio upgrading dal punto di vista dell'efficacia. Intanto Gadda, i compagni portano a spalla Bertarelli fuori dal campo, è una scena che non ci piace vedere, ma insomma speriamo che non sia niente di grave. Attentato, Bruniera e Gadda hanno trasportato Bertarelli fuori e quindi c'è stata la prima sostituzione, quindi è uscito Bertarelli ed è entrato Fagioli con la telecamera. Ha in testa un nastro con cui è fissata una telecamera. Attenzione perché ci sono i tifosi che portano una nuova insidia nell'area dell'Ancona. In qualche maniera Fontana e Mazzarano riescono a sbrogliare la situazione, ma rimane in zona d'attacco. E ancora un tiro dei tifosi, della squadra dei tifosi della curva, e ancora Avella chiamato a sbrogliare questa situazione. Avella che comunque si è già dovuto esibire in tre interventi, mentre la squadra dell'Ancona ancora non è riuscita mai ad arrivare con una certa pericolosità verso nei pressi dell'area di rigore degli avversari. Adesso ci prova ancora l'Ancona con Gadda. Gadda che da par suo riesce a trovare il compagno in attacco. Poi c'è il cross, attenzione, Fagioli, e c'è il gol di Fabio Lupo che si trova al punto giusto per il tap-in vincente e si batte la mano sul petto. Fagioli aveva controllato male il pallone, la palla era finita sul palo e si è fatto trovare puntuale all'appuntamento Fabio Lupo, che ha ribadito il pallone in porta e si toglie la telecamera Fagioli, perché prima sul controllo di palla la telecamera è andata davanti sugli occhi e quindi non ha potuto finalizzare l'azione. Io mi avvicinerei se riesco, o chiamerei qui gentilmente Massimo Carboni, se il collega riesce ad avvicinarsi, perché vorrei da un collega che per tantissimi anni per la Rai ha seguito eventi ovunque in tutto il mondo, ma che ha seguito sempre da vicino la sua Ancona, credo. Ecco, un ricordo di quella giornata del 7 giugno.
Il ricordo risale soprattutto alla mattina, quando a un certo momento, con la presunzione che può a volte contraddistinguere il giornalista tifoso, eravamo convinti che da Bologna arrivasse la promozione in Serie A, per cui se non ricordo male, perché all'età mia si può ricordare male, Giancarlo Trapanese era a Bologna, tant'è vero che fece il rientro credo con il pullman della squadra, io invece in città dovevamo preparare quelli che erano i festeggiamenti, li preparammo per quello che riguardava le truppe e i giornalisti che avrebbero seguito questi festeggiamenti, e improvvisamente al fischio finale fummo sommersi dalla folla per il Viale della Vittoria e a un certo momento per almeno 20 minuti io non trovai più l'operatore e quindi rimasi con il microfono in mano. Poi abbiamo avuto la possibilità di ricongiungerci e fare i servizi per la sera.
Beh, tu hai eseguito tantissimi eventi più importanti, anche
mai disconosciuti, però quelli eseguiti in regione per qualsiasi squadra e in qualsiasi sport.
Ecco, volevo chiederti, qual è la differenza nell'animo del cronista quando racconta qualcosa che gli è vicino?
Io te la porto come differenza tra le radiocroniche che facevo con la Radio Arancia e quelle che ho potuto fare con la Rai. Con la Radio Arancia sono sicuro di essere stato più me stesso, quindi un pochino tifoso, più umano, e con la Rai ho dovuto sempre avere una forma asettica che non mi piaceva, però era quella che occorreva e quindi c'è stata. Ho preferito sempre di più fare il radiocronista di Radio Arancia che non di Rai.
Massimo, secondo te invece dal punto di vista sociale quell'evento, la prima promozione in Serie A, ha cambiato qualcosa in Ancona come città?
Ha modificato qualche cosa nei comportamenti, ma nello stretto, nell'avvicinarsi del risultato e subito dopo. Poi fondamentalmente questa città con i suoi pregi e con i suoi difetti è tornata ad avere più o meno la stessa fisionomia.
Quindi possiamo dire un po' un'occasione persa da questo punto di vista.
Sì, ci sarebbe stata la possibilità di cambiamenti più radicali se la permanenza in Serie A, sia nella prima che nella seconda occasione, fosse stata più lunga. Abbiamo l'insegnamento con l'Ascoli Calcio, che mi sembra una ventina d'anni scarsi di Serie A, hanno sicuramente modificato sia la città nella sua struttura, nel suo modo di pensare, e sia la città probabilmente nella realizzazione di certe manifestazioni o di certi eventi.
Ecco, la rinascita con Canil, quindi questo trapianto del titolo sportivo ad Ancona, e poi adesso la svolta con l'arrivo di Tiong, tu come lo vedi? Da anconetano ancora prima che da cronista?
Allora, da anconetano mi sono dovuto rassegnare. Era per il gol del Pari. Da anconetano mi sono dovuto rassegnare al fatto che in città non ci sono le forze economiche per poter fare una squadra di alto livello. Dal punto di vista dell'esterno, se questi diciamo così, non mecenati ma imprenditori arrivano da fuori, arrivano anche dall'estero e hanno le idee chiare, la voglia, il desiderio, la capacità e la possibilità economica di fare bene, debbono essere accettati. In definitiva, quando abbiamo provato con, chiamiamoli così, gli imprenditori indigeni, ce ne sono stati, ricordo Schiavoni, ricordo Marinelli, persone serie che hanno rifondato bene a un certo momento la società. Però quando si è trattato di dover fare il grande salto, questa città, questa regione forse non ha le possibilità per farlo.
Del resto, se guardiamo al panorama nazionale, oggi ci sono 8 società di Serie A che sono in mano a stranieri.
Quindi di conseguenza, se si riesce a far bene, ma non solo in Italia, anche in Inghilterra, anche nella stessa Germania, nella Spagna, c'è oggi la possibilità di un flusso economico che non è più solo europeo, non è più solo locale, ma viene da tutte le parti del mondo. Non vedo per quale motivo storcere il naso se a un certo momento questo avviene anche ad Ancona.
Ecco, ti chiedo e poi ti lascio, che ti ho anche impegnato tanto. Se un Ancona più forte, Ancona Calcio, che si riappropria d'altro il suo nome, può anche fungere un po' da volano. C'era stato l'anno scorso il tentativo di abbinare un po' il basket con la squadra di calcio, garantire l'ingresso con lo stesso biglietto. Abbiamo visto che, insomma, a proposito di imprenditori locali, nel basket c'è stato un cambiamento con l'avvento del nuovo padrone del campetto Stamura, che l'ha rilanciata quella semifinale quest'anno che non c'era mai stata della Serie B. Ecco, secondo te può cambiare questa questa separazione che c'è sempre stata fra le diverse anime sportive della città?
No, non può cambiare, sono due sport diversi, due tifoserie diverse, due, adesso non vorrei far arrabbiare qualcuno, due culture diverse, è difficile. Io ho visto questo tentativo fatto a Milano tra l'Olimpia Basket e il Milan Calcio, non ha sortito nessun risultato, non è possibile, è difficile. Certo, nel basket si possono fare investimenti ridotti e avere ottimi risultati, nel calcio questo non è possibile, ma un legame tra i due sport lo ritengo difficilmente fattibile.
Massimo, grazie delle tue parole.
Massimo, grazie delle tue parole.
Nel frattempo, mentre conversavamo con Massimo Carboni, c'è stato il pareggio degli ospiti, che quindi hanno ristabilito il perfetto equilibrio sul terreno di gioco. E fra un po' penso che anche la stanchezza comincia a farsi sentire, perché fa caldo e devo dire che i vecchietti comunque tengono bene il campo. Adesso c'è Fagioli che prova l'apertura ma sbaglia, ma è ancora Gadda che recupera il pallone, si avvia verso l'area di rigore. Un Gadda che finora ha dimostrato di tenere molto bene il campo. C'è ora il contropiede della squadra dei tifosi. È Gabriele Giampaoli che ha operato questa apertura di sinistro, una giocata per chi lo conosce con me, insomma, che ci dilettiamo spesso insieme. È una giocata tipica, ma c'era il fuorigioco, va in contromanovra. L'ancora 92, c'è Fagioli che spreca un'occasionissima, apre il piattone sinistro ma manda il pallone oltre la traversa. Era un'occasione ghiotta per Fagioli per iscriversi al tabellino marcatori di questa partita, ma c'è veramente un bel clima con la curva che non smette di cantare, con anche la tribuna che spesso applaude e si fa sentire. Insomma, una buona presenza, direi siamo sui 1500 spettatori, forse qualcosa in più, ma comunque una bella presenza qui, buona presenza di pubblico qui al Del Conero. Soprattutto la nota interessante è che ci sono tanti giovani oggi qui.
Abbiamo detto che questa è la speranza e questa è una bella iniziativa che ha fatto la società, ricordarci i nostri 30 anni dalla prima Serie A, ma soprattutto dare la possibilità a tanti papà, nipoti di venire allo stadio e capire forse qualcosa.
Sì, uno spirito che passa, sì, no? da padre in figlio.
Esatto, uno spirito che dovrebbe passare da padre in figlio per ricostruire quel legame che si era un po' spezzato.
Sì, perché purtroppo poi le vicende che ci sono state hanno determinato un vuoto anche di generazioni, perché per troppi anni, insomma, Ancona ha avuto alti e bassi, più bassi che alti.
Abbiamo avuto più bassi che alti, è vero. Tra altre cose vedo che dietro di noi c'è anche la Nocella.
Allora magari la chiamiamo. Abbiamo con noi Roberta Nocelli. Roberta Nocelli, che è artefice di questa bella giornata. Dicevamo anche con gli ospiti che ti hanno preceduta che è stata veramente una bella idea.
Allora, sì, l'idea è bellissima, ma averla in testa è un conto e vederla realizzata è ancora più bello. Poi per me quello che era più importante sinceramente era l'annuncio del nome, che era la sorpresa che volevo fare con tutto il cuore a questa città, ai tifosi, alle istituzioni che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto, tutti voi che avete lavorato con noi un anno intero. Questo non è la fine, ma è non solo il proseguimento, ma un inizio nuovo, non un nuovo inizio, un inizio nuovo.
Roberta, tu hai presentato i bambini con le maglie di tutte le società, quindi anche un recupero della tradizione.
Allora, diciamo così, che l'Anconitana, l'Ancona, il Matelica e Ancona Respect, quello che ho detto prima, sono i protagonisti di questo progetto nato un anno fa più o meno, no? Perché chi per un verso, chi per l'altro ha dato comunque un contributo a, a questa nostra storia che è breve perché è di un anno ma molto intensa. È il simbolo di scambiare il gagliardetto tra Ancona e Matelica, come ho specificato, che in questo momento si disgiungono i nomi ma si uniscono ancora di più le città per il percorso fatto, per la tradizione dell'una e per la tradizione dell'altra, senza dimenticare Ancona Respect, che comunque è il nostro calcio femminile con cui, con la quale noi collaboriamo, e poi senza dimenticare l'Anconitana, che comunque è una società che, anche se attualmente ha solo settore giovanile, ci ha permesso insieme al presidente, all'ex presidente, insomma, Stefano Marconi, di poter portare fino a questo momento, fino a questo punto, questa storia.
Quindi sempre più radicati sul territorio.
Sì, questo è sicuramente un indizio da questo punto di vista, ma vedrete che, come sempre, abbiamo tante cose da fare, tante cose che sveleremo nei tempi e nei modi, ma perché è giusto che poi ci sia questa, questa specie, non di suspense, però di potersi godere a piccoli passi dei progetti e dei traguardi che tutti insieme riusciremo a raggiungere.
Molto bella, anche poi ti lascio l'idea di mettere insieme i giocatori della 91-92 con quelli dell'Ancona attuale.
Sì, perché allora intanto quando abbiamo parlato con Massimo Gadda e con Guerini ha sempre parlato Roberto, con Massimo Gadda di più io, ci aveva comunicato una lista, ma noi ai nostri ragazzi l'avevamo detto da subito, da quando abbiamo avuto in testa questa idea, che sarebbe stato proprio questo anche un segnale, no? Nei confronti della città, dei tifosi, per capire quello che erano i 30 anni per questa città e quello che era il futuro a partire da oggi, proprio con il cambio nome, e di cui noi volevamo essere tutti insieme protagonisti.
L'ultima cosa, torno su quello che hai detto e sull'annuncio che è stato fatto da Canil, e non a caso, credo, anche dalla presenza ufficiale della Lega, che ha confermato quanto diceva Canil. Non credo che la presenza del segretario generale sia stata casuale oggi. Quindi, diciamo, missione compiuta, tutte le promesse del 15 giugno mantenute.
Allora, diciamo così, che noi abbiamo invitato il presidente Chirelli, che è anche il presidente Gravina, per dirla tutta, ma oggi c'è la nazionale che gioca a Cesena e non potevano essere presenti. Ovviamente avevo anche invitato il mio grande amico segretario generale Emanuele Paolucci, che come sempre raccoglie i miei inviti e ne è ben felice, perché comunque sa che non si pente mai, insomma, della disponibilità che ci dà. E sì, diciamo che erano tutti consapevoli che noi avremmo oggi inviato la PEC con la richiesta di cambio di nominazione, e quindi ovviamente la presenza di Emanuele ha suggellato un po', no? Quello che noi abbiamo fatto, soltanto vi abbiamo raccontato, lui l'ha suggellata dicendo che la PEC è arrivata, ma le sorprese non sono finite per questa serata.
Bene, bene.
A piccoli pezzi, adesso ci godiamo questa partita che è sicuramente storica, e poi ci goderemo la nostra convivialità e tutto il resto.
Grazie Roberta. Grazie Roberta. Grazie Roberta. Quindi le parole dell'amministratore delegato, del co-amministratore delegato Roberta Nocelli, che ha celebrato un po' i passaggi e gli step che questa società ha compiuto da quando il 15 giugno si è presentata, il 15 giugno del 2021 alla Mole, si è presentata ufficialmente alla città con il progetto di unire il Matelica e l'allora Anconitana, e poi l'ulteriore sviluppo che era stato già programmato di mettere insieme la denominazione Ancona Matelica, che poi nel giro di un anno sarebbe tornata ad essere US Ancona, cosa che oggi ufficialmente è stata confermata anche dalla presenza del segretario generale della Lega. Intanto è finito il primo tempo e le squadre vanno al meritato riposo e anche a dissetarsi. 2-1 il risultato, con i tifosi che hanno ribaltato il risultato, ci sono i cori della curva, e vediamo anche vediamo anche l'assessore allo sport Andrea Guidotti, e lo preghiamo di avvicinarsi, perché ovviamente in tutto questo La cosa che ha sorpreso è stata un po' la sintonia che si è subito creata fra la società e l'amministrazione comunale. Andrea Guidotti, assessore allo sport. Partiamo dal 15 giugno dell'anno scorso. Voi avete presentato Canila alla città, avete seguito questo progetto. Diciamo che tutte le promesse sono state mantenute.
Sì, credo che ogni promessa è stata mantenuta dalla famiglia Canil, ma io non avevo dubbi, e oggi è la testimonianza che si è riacceso quell'entusiasmo che c'era una volta, 30 anni fa, e questo dobbiamo dire grazie a Mauro Canil, a tutto il suo staff e a Roberta Nocelli.
Andrea, un ricordo personale, come hai vissuto il 7 giugno di 30 anni fa?
Fu una giornata lunga, iniziata già dalla sera prima. Fu meraviglioso che partimmo tutti dopo una serata insieme da Riccione con sciarpa al collo, bandiere fuori dalle macchine, e facemmo Rimini Bologna in autostrada con solo macchine di Ancona, con le bandiere tutte fuori in autostrada. Fu qualcosa di meraviglioso e unico che non scorderò mai. Poi ovviamente il momento finale del triplice fischio con Guerrini che corre sotto la curva, e poi chiaramente rientro a casa e la festa in città. Penso che insomma chi l'ha vissuta non potrà mai dimenticarla, e fu un'esperienza unica per noi, per quelli della mia generazione, i cinquantenni che l'hanno vissuta tutta, dalla promozione in Serie C alla Serie B. Non scordiamoci con Mister Cadè, molti di quel gruppo poi rimasero per altri anni qua ad Ancona e ci portarono in Serie A con Mister Guerrini.
Giocatori che sono rimasti nel cuore della gente, come testimonia la presenza di tanti tifosi oggi qui.
Ma sì, credo che sia bellissimo, ancora una volta la curva ha risposto alla grande, ed è veramente emozionante rivedere anche tutti gli striscioni che venivano esposti 30 anni fa al Dorico, e quindi veramente, veramente uno spettacolo fantastico, veramente emozionante oggi.
Andrea, cogliamo l'occasione, vanno avanti i discorsi per quanto riguarda la realizzazione del training center?
Assolutamente sì, ci siamo già incontrati diverse volte, ci sarà un'altra riunione adesso a fine settimana con l'amministrazione e ovviamente la società dell'Ancona, e la volontà è quella oramai espressa che sanno tutti. Si sta lavorando in totale sinergia per arrivare poi insomma all'obiettivo, quello di poter realizzare questa cittadella che non c'è mai stata ad Ancona, l'importanza vitale per la crescita di una società seria e forte per il futuro.
Sarebbe veramente una svolta?
Beh, assolutamente sì, una svolta, ma ripeto, questa è una società, la famiglia Canil e Roberta Nocelli, che non fanno chiacchiere, ma fanno i fatti, e con persone serie è così, abbiamo sempre detto, l'amministrazione e io personalmente sarò a totale disposizione dell'Ancona e del progetto che si sta portando avanti insieme.
Per chiudere, tu l'hai incontrato, ci hai parlato, la tua impressione su Tony Tiong?
Ma io chiaramente l'ho incontrato a febbraio, la prima volta, dove lui mi ha raccontato insomma il motivo che lo portava a scegliere questa avventura qua ad Ancona. Con lui sono stato molto chiaro, ho chiesto rispetto prima di tutto, anzi forse ho rasentato anche la maleducazione, perché lo avrò ripetuto almeno una decina di volte, e poi ho detto per noi la garanzia sarà la presenza anche in futuro di Roberta Nocelli. Ho trovato una persona molto seria, molto educata, con idee chiare, e quindi sono molto fiducioso con lo staff di Tony Tiong, che sto imparando a conoscere, ad apprezzare, con Roberto Ripa e Postacchini. Credo che veramente possiamo pensare e vedere il futuro dell'Ancona con grande ottimismo.
Grazie ad Andrea Guidotti, assessore allo sport del Comune di Ancona. Intanto c'è lo spazio per le interviste, non so se noi riusciamo a sentire le interviste dei calciatori, perché lascerei spazio ai calciatori che Andrea Calone sta intervistando.
Forse non era scritta, comunque non è stato un caso. Grazie a tutti per me, facciamo un applauso ai ragazzi che stiamo sentendo nell'intervallo. Vuoi venire in centro un attimo? Poi vorrei sentire un po' l'amico. Sì, allora vieni, così ti vedo, vieni. Allora, io credo che nell'immaginario collettivo, poi te la rifarò questa domanda più tardi, che cosa ricordi di quel corsa incredibile verso la curva quando alla fine ti sei accorto che quel risultato era arrivato finalmente?
Se no non faccio la fine del fondo perché sarebbe con la reale condizione, però la felicità, l'emozione che avevo detto per controllare per la scuola non è a me, perché solito non mi lasciamo andare a queste esplosioni, però lì era troppo la tensione, la felicità, la gioia e volevo condividere con i tifosi perché c'era veramente esaltato.
Quanto è inciso il corpo?
Questo è fondamentale, basta pensare alle prime partite, sono state quelle che ci hanno fatto credere in presa, le prime sei partite abbiamo vinte tutte, poi insieme ai tifosi, insieme a tutti, ci abbiamo creduto
grazie, poi ti torniamo da te.
Volevo fare adesso una cosa, dico Andrea, questa battuta non è stato un momento di vantaggio, ma Jacopo è stato uno dei protagonisti, se allora il mio
sì, volevo salutare al nostro Dio, ovvero
Ale Palazzo, sei il nostro Dio!
Volevo sentire mister Colavito un attimo, grazie così davvero mister. Allora, una giornata emozionante al termine di una stagione nella quale di emozioni questa ancora, quella di oggi, ne avete regalate tante, no?
È vero, ormai comunque è passato, la stagione è finita, quello che sarà.
Però diciamo che una cosa è sicura, avete alle spalle un pubblico che vi spinge e vi spingerà sempre.
Questo è stato l'anno scorso, quest'anno, ma ora l'anno prossimo è sicuramente sarà così. Pure la ragione di capire che era finale di fine.
Ecco, a proposito di chi verrà, ci saranno molti cambiamenti rispetto alla formazione che abbiamo salutato al sesto posto di regolarsismo.
Queste sono cose che stiamo portando giù con il video di questo sportivo, io penso che questa è una sport, parliamo di questo.
Però una cosa è che i ragazzi della Nord sono bravissimi quando fanno il tiro, ma pure il campo si fa rispettare, no?
Sì, è una cosa che il campo molto difficile a affrontare.
Grazie anche a mister Corri.
Iniziato il secondo tempo, io vi ricordo che dopo sarà possibile, dopo la partita, mangiare allo stadio del Corri perché la serata
avanti. Avete sentito quindi sia Guerini che Colavito? Guerini che ha ricordato la corsa verso quella muraglia umana della curva del Dallara, tutta a tinte biancorosse. Abbiamo con noi Gilberto Mancini, che dell'Ancona è stato presidente anche. Per quanto tempo, Gilberto?
Un anno e mezzo.
Anche. Per quanto tempo? Gestione Marinelli, una risalita, una delle tante, però quella fu coronata dal ritorno in Serie C, dopo che la squadra era partita
dall'eccellenza in 5 anni siamo andati in C.
Quindi ricordiamo praticamente il fallimento Petocchi, per intenderci.
Nel 2010 l'Ancona ha preso la matricola del piano San Lazzaro ed è partita per una risalita, per tentare la risalita e riportare la città nel professionismo.
Idealmente forse mancava un bambino fra i quattro che sono stati presentati con la maglia del Granata del piano San Lazzaro.
Ma forse no, perché non aveva il legame, perché c'è stata in mezzo, ci sono state alcune stagioni un po' turbolenti che hanno distaccato, che hanno separato la gestione Marinelli con la gestione Canil, per cui eravamo già fuori. Non è...
Però la storia è quella, nel senso che io credo che in quel momento storicamente Andrea Marinelli fece un atto importante per la città. Poi il giudizio che ognuno si è fatto lasciamolo alla storia, però io credo che quella fu una stagione importante e credo che forse fu persa un po' un'occasione, no?
Fu persa un po' un'occasione, no? Dunque, Marinelli ha sacrificato una società storica d'Ancona, ha fatto un atto d'amore sicuramente nei confronti della città, poi si è impegnato tantissimo per questa risalita che non è stata semplice, però alla fine ci ha avuto successo, perché in 5 anni abbiamo scalato 4 categorie.
Sì, poi purtroppo l'amaro finale, ma con vicende che hanno riguardato altri personaggi. Gilberto, torniamo al 7 giugno del 92, il tuo ricordo personale.
Ah, io ero a Bologna, ero un tifoso, quella volta c'avevo...
In curva,
ero a Bologna come tutti, sono stato sempre un tifoso, poi dopo ho avuto la fortuna di assumere ruoli che mai avrei pensato, però io sono stato sempre tifoso da quando mi ricordo le prime formazioni, subito dopo quella de Parola, c'era Germano, Natali, Rambotti, questi giocatori che nessuno probabilmente ricorda più, però sono stato sempre lì al Dorico a seguire l'Ancona.
Quindi emozione oggi, no?
Tantissima, e poi... Credo che questi ragazzi ci abbiano una soddisfazione immensa dopo 30 anni, è proprio veramente un successo personale incredibile, che dopo 30 anni vengono ricordati così, la città non se li dimentica, è stata una cosa straordinaria.
Non capita spesso nel calcio, adesso addirittura giocatori che cambiano maglia 3-2 volte nello stesso stadio.
Anche più, questi sono stati veramente situazioni irrepetibili. Una società che alla fine è grandissima, perché anche lì dalla Serie C sono saliti in Serie A, non è la stessa cosa. Longarini ha creato un gruppo, una società, una squadra incredibile, non ci sono parole.
Grazie Gilberto. Torniamo al campo, siamo sempre sul 2-1, benché ci sia stato qualche tentativo dell'Ancona 91-92. Salutiamo Corrado Tamaglio che ci sta ascoltando, lo salutiamo veramente con affetto. Corrado, credo che avrebbe avuto piacere di esserci. Dicevamo che ha provato su punizione l'Ancona 91-92 a tornare sulla parità, a recuperare il pareggio, ma la conclusione di De Angelis mi pare è andata fuori, credo fosse stato De Angelis a calciare. Ma vediamo che insomma Stefano, la fatica comincia a farsi sentire, credo, anche sui giocatori che non sono, hanno ormai la desuetudine allo sforzo agonistico. E però tutti ci tengono a far bene, vediamo Gadda che lotta a centrocampo e addirittura si fa valere poi anche si fa valere poi con un certo piglio agonistico ancora abbiamo sentito in privato Gabriele Giampaoli, centravanti nel primo tempo della squadra dei tifosi, lamentarsi del trattamento che gli hanno riservato Mazzarano e Fontana. Insomma, le buone maniere, l'uso delle buone maniere non si perde.
L'uso delle buone maniere non assolutamente, è questo il bello. Assolutamente, è questo il bello. Tra altre cose, tra il primo e il secondo tempo abbiamo avuto anche, aspetta che inquadriamo, abbiamo avuto anche la telefonata dell'amico Marco Piccari di TMV Radio, che ha voluto sapere come stava andando la partita, come stava l'affluenza, e quindi anche a livello nazionale c'è importanza per questa cosa dopo 30 anni. E come dicevi tu in apertura, non è una manifestazione che si fa sempre, anzi,
no, ecco, questo lo dobbiamo sottolineare, perché io credo che anche la massiccia partecipazione, perché poi andremo a vedere quanti erano e chi erano i componenti della rosa della stagione 91-92, ci sono quasi tutti, cioè considerato che sono passati 30 anni, considerato le vicende poi di ciascuno di noi eccetera, che tutti nella vita incontrano, vederne così tanti vuol dire che c'è un forte attaccamento, un filo rosso che tiene, che regge.
Vuol dire, come dicono tutti quando li chiamiamo e li intervistiamo, che ad Ancona si sono trovati bene.
Sì, e anche fra di loro, questo me lo dicevano anche a tavola, Fontana, Bruniera, Tovalieri e lo stesso Massimo Gadda. E resiste questa alchimia, questa amicizia al di là delle distanze e degli anni.
Hai detto giusto, amicizia. Perché oltre, adesso si parla sempre di gruppo, no? E loro sono stati forse i precursori.
Sì, indubbiamente una squadra granitica. Allora ricordiamo un po' quello che accadde quell'anno, campionato di Serie B 91-92. L'Ancona taglia il traguardo della promozione in Serie A, conquistando il terzo posto assoluto nella classifica finale, che vide il Brescia primeggiare con 49 punti, al secondo posto il Pescara quota 46, al terzo posto appunto l'Ancona con 45 punti e poi l'Udinese 44, a chiudere il quartetto delle squadre promosse dalla Serie B alla Serie A quell'anno. Al quinto posto per il Cosenza con 42 punti, prima delle non promosse. Fu un campionato che l'Ancona vinse contando su un organico che vantava 19 calciatori. Furono solo 19 i calciatori impiegati da Vincenzo Guerini in 38 giornate, ma dico solo perché effettivamente oggi come oggi si vedono invece organici extra large con tantissimi calciatori. Poi adesso da qualche anno è stata anche introdotta una limitazione dei 40, dei 25 calciatori, cioè, a parte le eccezioni con i giovani del vivaio, ma insomma furono 19 i calciatori, li ricordiamo, quindi Vincenzo Guerini a guidare la squadra in panchina con Cannarozzo come secondo e con Peppe Gaspari. Ricordiamo, un caro saluto a Peppe Gaspari, preparatore dei portieri, un amico e veramente una persona straordinaria, Peppe, non so se è all'ascolto, ma veramente lo salutiamo con affetto. Andiamo a vedere la distribuzione dell'impegno dei calciatori secondo le scelte di Guerini, con le presenze e i minuti. Il primatista è Stefano Fontana, Jimmy Fontana, in campo anche oggi con il numero 2, con 38 presenze, le giocò tutte, 3.357 minuti, uno stacanovista. E attenzione, perché c'è Fagioli in area di rigore e poi il passaggio a Ruani, la palla che torna fuori e prova ad assediare gli avversari, l'Ancona, per arrivare a questo benedetto pareggio. E c'è adesso la grande parata del portiere dei tifosi, Alfredo Discepoli, il portiere della squadra della curva, che salva il risultato per la per la squadra della curva. È un altro intervento con brivido sempre di Discepoli, palla che rimane lì sulla linea, ancora 2-1 il punteggio. Torniamo agli artefici, ai protagonisti di quella promozione, quindi Fontana 38 presenze. Esce intanto Fabio Lupo, applauditissimo, autore del gol, dell'unico gol segnato finora dall'Ancona 91-92. Ma non vuole uscire Lupo, vuole rimanere in campo, ma adesso viene rilevato da Andrea Bruniera. Dicevamo Fontana, c'è insomma un cambio libero qui, si entra e si esce, non è una partita ovviamente ufficiale. Ci sono deroghe alle regole solite. Fontana 38 minuti, 38 presenze, 3.357 minuti, ha giocate tutte, autentico stacanovista. Al secondo posto Nista, il portiere, con 37 presenze, 3.330 minuti. Poi con 36 presenze Bruniera, Mazzarano, Ermini e Tovalieri. Con 36 presenze, Bruniera 3.209 minuti, Mazzarano 3.141 minuti, Ermini 3.053. Intanto c'è il pareggio, raggiunto dall'Ancona con il gol di Rolfini, che onora la sua fresca, il suo fresco alloro di capocannoniere, andando a segno anche questa sera. Assist di Angelis e gol di Rolfini. Continuando a scorrere l'elenco e le presenze di quella magica stagione, a 35 presenze c'è Lorenzini, presente anche oggi, con 3.086 minuti. Gadda, il capitano, con 34 presenze come Vecchiola, 2.896 minuti però per Gadda, 1.871 per Vecchiola. A 33 presenze Bertarelli, uscito nel primo tempo per infortunio oggi, ma sempre presente, con 2.652. C'è adesso la standing ovation dei tifosi dell'Ancona, per l'Ancona. Fagioli, attenzione, Rolfini sul dischetto di rigore, ancora Fagioli, la palla in rete, il colpo di tacco di Rolfini, assist per Fagioli che piazza la palla nell'angolo alto della porta dei tifosi. Si ribalta ancora il risultato, 3-2 il parziale. Andrea Carloni parla di 3-3, a me risulta 3-2 il risultato, anche a te. E poco importa ovviamente, ma mi sembra che sia 3-2. C'è in campo anche Federico Marchetti, che con la telecamera, che va a riprendere il tifo della curva con i fumogeni tifosi in area di rigore. Il tiro e la prodezza, di Nista. Proseguendo nell'elenco, dicevamo Gadda e Vecchiola con 34 presenze, Bertarelli 33, Pecoraro 32, Lupo 29 e De Angelis 27. Questi sono stati i 13 giocatori più utilizzati dall'Ancona, da Guerini. Poi ci sono Carruezzo con 21 presenze ma solo 517 minuti, Sogliano con 11 presenze 366 minuti, Turchi con 10 presenze 152 minuti, Deo Gracias 6 presenze 239 minuti, Siroti, appena giovanissimo Siroti, eccolo il pareggio. Astolfi realizza il 3-3 per i tifosi. Ed è anche finita la partita, quindi credo che si andrà ai rigori. L'ultimo assalto della squadra della curva porta al pareggio. Partita che finisce nei tempi regolamentari per 3-3. Ci sarà l'overtime con i rigori. Mentre Avella ributta il pallone verso i tifosi, cosa che non avviene mai, per esempio il contrario. Si va ai rigori. Sì, vai. Quindi questi 19 giocatori con Siroti che entrò in campo solo in due occasioni, appena 13 minuti per un giovanissimo Siroti, e poi Micillo con una sola presenza, 90 minuti, quella che non ha giocato Nista, quindi sostanzialmente una squadra granitica con un nucleo molto coeso ma fatto di un numero ridotto di calciatori. Andiamo a vedere la classifica dei cannonieri di quella squadra, con Bertarelli con 9 reti e un calcio di rigore, Tovalieri 9 reti, 4 calcio di rigore, Ermini 5 reti, Lorenzini 3 reti, Ermini 5 reti, fra cui quella determinante del Dall'Ara, 45esimo del primo tempo, Bologna era passato in vantaggio a inizio primo tempo con nelle fasi iniziali della gara con Tulkilmaz, e poi il pareggio di Ermini al 45esimo. Quindi Ermini che realizzò 5 reti, il miglior realizzatore della squadra dopo i bomber Bertarelli e Tovalieri. Lorenzini con 3 reti, Carruezzo 2 reti, De Angelis, Mazzarano e Vecchiola con un solo gol. Ci fu poi un autogol di Sgarbossa della Reggiana, ma anche Lancona concesse un autogol agli avversari nella persona di Toto Mazzarano. Io ho elencato l'organico di quella squadra anche per effettivamente sottolineare come siano presenti quasi tutti. Sono pochissimi quelli che mancano, veramente molto pochi, credo 4, il resto sono qui a celebrare quell'impresa. Intanto c'è Massimo Gadda che va in panchina a parlottare con Guerini, perché adesso ci sarà anche la bella lotta, perché tutti vogliono calciare il rigore. Tovalieri si è già prenotato, il Cobra ha già detto che lui vuole essere nella lista di quelli che calceranno i rigori, che decideranno se a spuntarla sarà l'Ancona 91-92 rinforzata da alcuni elementi dell'Ancona di quest'anno, oppure se saranno, sarà la compagine della curva e alcuni dei giocatori della curva che sono scesi in campo sbandierano. C'è l'inevitabile invasione di campo, ma con tantissimi bambini, devo dire veramente tanti i bambini che sono presenti e che stanno sciamando sul terreno di gioco. L'applauso che sentite è per il Cobra Sandro Tovalieri, che viene ufficializzata la sua presenza sul dischetto del rigore. Ci teneva proprio, l'ha detto anche a tavola.
Ma è bello anche il fatto che lo aspettano. Si aspetta di vedere Tovalieri al dischetto. Purtroppo non si è capito che c'erano i calci di rigore, quindi già la curva si apprestava a festeggiare.
È comunque una festa.
È essenzialmente una festa. Poi anche se si termina qua con il risultato di parità va benissimo.
Vedremo la lista che Vincenzo Guerini va a preparare per calciare questi rigori. Dicevamo di quella stagione dei giocatori, dei bomber, 45 punti, frutto di 38 partite giocate, 12 vinte, 21 pareggiate, 5 perse, 36 le reti realizzate, 27 quelle subite dall'Ancona di Vincenzo Guerini. In casa l'Ancona in 19 partite mise insieme 11 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 27 le reti fatte, 14 quelle subite. In trasferta invece una sola vittoria, 15 pareggi, solo 3 sconfitte, 9 gol fatti, 13 subiti. Quindi insomma una squadra che faceva della solidità difensiva la propria arma vincente, ma comunque con due attaccanti, l'esperto Tovalieri e il giovanissimo Bertarelli, capaci di andare insieme a rete insieme per 18 volte quindi una squadra matura che riuscì a conquistare insperatamente quella promozione, perché Stefano, diciamo la verità, in sede di pronostico nessuno dava l'Ancona promossa.
In sede di pronostico nessuno dava l'Ancona. No, è una costante però il fatto che non si dia l'Ancona per una che si deve piazzare tra le prime posizioni.
Anche quest'anno, no?
Anche quest'anno, si era partiti con la salvezza, proprio per il fatto che la società aveva cambiato tanti elementi, che c'erano tantissimi giovani, quindi questo era l'obiettivo che secondo gli esperti poteva ambire la società.
E invece, tra la sorpresa generale, l'Ancona andò in, si piazzò terza e andò in Serie A. E adesso quest'anno invece ha conquistato il sesto posto, l'accesso ai playoff, quando tutti pensavano che facesse bene, che fosse andata i playout, invece abbiamo visto altre squadre fare i playout, e l'Ancona invece ha disputato i playoff pur uscendo al primo turno contro l'Olbia. Si batteranno i rigori con tutta la curva intorno, praticamente, perché la curva nord si è svuotata e la stragrande maggioranza dei tifosi che occupavano il settore più caldo del tifo biancorosso sono entrati in campo. E c'è il Cobra, Sandro Tovalieri sul dischetto. Il tiro di Tovalieri e la palla in rete. Il Cobra con lo scavetto ha realizzato il gol in maniera beffarda. Quindi in vantaggio la squadra dell'Ancona 91-92. C'è adesso il calcio di rigore. Palla sotto la traversa. 1-1. Tifosi accalcati intorno all'area di rigore. Qua
rigori così non sono mai visti battere,
nemmeno in Sud America, dove c'è insomma spesso. Adesso vediamo chi si presenterà sul dischetto per l'Ancona 91-92. Cominciamo a far fatica a scorgere i giocatori perché la massa dei tifosi intorno ci impedisce di vedere. Ecco Andrea Bruniera, Franz, no? Per l'assonanza con Beckenbauer addirittura, chiamava i tifosi Franz. È pronto a battere Bruniera, Andrea Bruniera, il calcio di Bruniera e Discepoli che si distende sul palla che finisce sul palo e quindi l'1-1 che rimane fisso. Andrea Bruniera sbaglia questo rigore. Forse non era Discepoli, era l'altro portiere dei tifosi. Avella va in porta con la telecamera cinta intorno alla testa. Adesso c'è anche il gol la curva nord. Curva nord in vantaggio, 2-1 dopo i primi due, le due serie iniziali. Siamo al terzo calcio di rigore. C'è un po' di indecisione nelle file dell'Ancona 91-92, non si decide ancora chi dovrà presentarsi sul dischetto. Ma non si fermano i cori dei tifosi, il calore della curva che ormai è disposta a semicerchio intorno alla porta dove si battono i rigori, proprio sotto la curva nord, sotto il settore più caldo del tifo biancorosso. È Alex Rolfini, mi pare, sì, è lui che si presenta sul dischetto. Non vediamo più la porta, ve lo confessiamo, quindi più che altro cercheremo di intuire se Rolfini riuscirà a trasformare il suo calcio di rigore. E in effetti non sbaglia come ha fatto in campionato, pressoché infallibile Alex Rolfini. Siamo ora sul due pari, ma la squadra della curva ha a disposizione il suo terzo rigore. Vediamo se Avella riuscirà a imitare il collega, tra virgolette, della squadra della curva. palo e gol, quindi rimane in vantaggio la squadra dei tifosi. Quindi 3-2 e andiamo alla quarta serie di questi rigori. Non si vede più nulla, noi non vediamo più la porta, non vediamo neanche chi calcia. Ci affidiamo alla fantasia per descrivere questi ultimi calci di rigore. È Ruani che va sul dischetto. Il gol di Ruani che mette la palla, un calcio di rigore battuto benissimo, palla sotto l'incrocio, imparabile. Torna alla parità, però c'è sempre una possibilità in più per la squadra della curva, che finora non ha sbagliato.
Ormai l'area di rigore è delimitata dai tifosi,
sì, anche dentro veramente. Siamo proprio in prossimità della porta, si stringe sempre di più il cerchio. Leone contro Avella. E Avella riesce nell'impresa di parare il rigore di Leone, per cui perfetta parità a questo punto. Manca soltanto l'ultima serie, sempre che non permanga la parità ulteriore. Siamo sul 3-3, un errore a testa in questa sequenza dei rigori. Un errore a testa. Bruniera ha sbagliato per l'Ancona 91-92, mentre Leone ha sbagliato per la squadra della curva. Vediamo chi andrà a battere il quinto rigore per l'Ancona 91-92. Partono ancora dei cori. Vediamo chi andrà a battere. Sentite il coro. Io sto zitto apposta per farvi sentire il coro dei tifosi che non hanno smesso un attimo di cantare come in una gara di campionato.
Esatto, è bellissima questa cosa. Peccato che non riusciamo che per più niente lì in mezzo.
Non vediamo solo il portiere, non vediamo altro, non vediamo la porta, non vediamo chi calcia, non vediamo nulla ormai, perché il cerchio si è stretto a ridosso del dischetto. Sono tutti a caccia di autografi, di abbracci con i giocatori. È stato Avella a battere il calcio di rigore, cucchiaio perfetto, palla dentro. 4-3 per l'Ancona 91-92. Adesso manca quello che potrebbe essere l'ultimo tiro della Nord in caso di errore, altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Ma intanto Avella ha battuto un rigore perfetto. È davvero portiere che sa come sorprendere il collega. Sempre con la sua telecamera Avella, Rigore decisivo. Thomas Marzioni sul dischetto del rigore per la squadra della curva. Palla in rete, non si muove. Avella non si è mosso, secondo me appositamente, così si va avanti. Ha ripreso bene, perché non è mossa l'immagine. Torna sul dischetto. L'Ancona 91-92.
Noi abbiamo un giocatore che gioca a calcio.
Il coro per Gadda, è partito il coro per Gadda, che tante volte al Dorico è risonato, e anche oggi non poteva mancare. Sempre un po' elaborata la scelta del rigorista per la squadra dell'Ancona 91-92, c'è sempre questo ritardo nella scelta. Non sappiamo se perché si propongono in molti o se perché bisogna convincere qualcuno a calciare. Il cerchio intanto si stringe, ormai abbiamo
da filo palo.
Esatto.
Siamo praticamente a una decisione che, come succede alla televisione, no, praticamente è il pubblico, non da casa, qui sul campo, che decide.
siete d'accordo perché la partita finisca in parità?
Ecco, decisione. Decisione salomonica, si finisce pari 3-3 durante i tempi regolamentari, 4-4 ai rigori, non c'è né vinto né vincitore, forse è giusto così, forse il vero vincitore è il pubblico oggi, si dice sempre una frase fatta, ma questa volta è così.
Fin dall'inizio, perché ricordiamo che c'era molta incredulità da parte dei famosi della Serie A sul fatto che ci fossero persone che acquistavano un biglietto per essere presenti oggi qui, e quindi questo già è stato il primo step superato. L'affluenza è stata decisamente buona per un qualcosa che non è una partita, non è, è una celebrazione, è un ricordo. E quindi questo fa solo ben sperare per quello che potrebbe essere il futuro. E per coloro...
Stefano, scusa, peraltro in un orario pomeridiano di centro pomeriggio ancora con molto caldo e a inizio estate, quindi insomma non era le condizioni ideali, non era un sabato o una domenica.
No, assolutamente, però infatti volevo ricordare che ancora c'è la possibilità di entrare all'interno dello stadio del Conero, perché sarà possibile entrare fino alle 22:30. Perché con il buio ci saranno come possiamo dire, delle sorprese in più. Vediamo qui davanti a noi, aspetta che cerchiamo di impararlo per chi è a casa, il maxi schermo. E quindi sul maxi schermo sappiamo che ci sarà un video di Tony Tiong, ma probabilmente ci saranno altre cose che verranno proiettate.
Sì, ce l'ha anticipato un po' la Nocelli, senza svelarle, ha detto ci saranno parecchie sorprese.
E quindi ancora c'è la possibilità di venire a festeggiare con il fresco all'interno dello stadio del Conero.
Si aggiungerà gente che magari per lavoro non è potuta venire prima, adesso diciamo la parte... ufficiale della manifestazione è conclusa, almeno per quello che riguardava l'evento sportivo. Si dà il via alla festa vera e propria, ci sarà il catering, quindi si potrà mangiare, ma ci sarà anche un palco e quindi continueranno, si andrà avanti con le interviste, si andrà avanti con anche dei video. Sicuramente è preannunciato un video di Tony Tiong, l'attuale patron dell'Ancona, che non è potuto essere presente, ma che ha mandato il suo contributo filmato, per cui ci sarà anche questo. Questa presenza virtuale, ma direi pesante, importante, di Tony Tiong, che è l'uomo accanto al quale si vuole ricostruire una prospettiva migliore, no?
Una prospettiva migliore.
Giuseppe Poli, Resto del Carlino. Un evento che ha un significato, no? Questa anche la presenza in campo di, nella stessa squadra di giocatori di 30 anni fa, i giocatori che hanno disputato il campionato quest'anno con la maglia dell'Ancona, e quindi forse significato di una continuità, di voler riprendere anche la storia di questa società.
Credo che sia un po' il senso di quello che vuole trasmettere questa società quest'anno, quello di aver preso in mano la storia dell'Ancona e averla interpretata con un programma, con un progetto, anche alla luce dell'arrivo del nuovo patron Tony Tiong, per quanto riguarda insomma il futuro della squadra, per poter riportare questa squadra in categorie che merita. E in questo senso la vicinanza dell'Ancona che vinse il campionato del 92 è una vicinanza estremamente importante.
Sì, ecco, secondo te la presenza di pubblico di oggi, no, che non era scontata, se vogliamo, per un evento che non aveva contenuti agonistici, aveva solo un aspetto emozionale, In una giornata pomeridiana di infrasettimanale si può essere soddisfatti della partecipazione?
Ma io sinceramente mi aspettavo di vedere più gente qui al Del Conero oggi, però è anche vero che è una giornata lavorativa, quindi non si poteva forse chiedere di più al tifo dorico in questo momento. Sicuramente era un'occasione per riabbracciare i protagonisti di un evento storico come quello della promozione del 92, però tutto sommato comunque a occhi e croce, non ho sentito che cosa avete detto in radio, ci saranno un migliaio di persone, forse anche di più, ecco, quindi comunque insomma alla fine si può essere soddisfatti, soprattutto perché la partecipazione, se non numerosissima, comunque è stata estremamente calorosa nei confronti della squadra di Vincenzo Guerini.
Tanti ragazzi abbiamo visto, giovanissimi,
tanti giovani, tanti bambini, questo fa ben sperare ovviamente per quello che sarà il futuro del calcio ad Ancona.
Per chiudere, uno sguardo, non posso non fartela questa domanda, sull'immediato futuro, cioè che cosa ti aspetti dalla prima stagione dell'Ancona targata Tony Chiong?
Beh, mi aspetto una squadra più competitiva di quella che è stata l'Ancona dell'anno scorso, mi aspetto una squadra che Francesco Micciola saprà sicuramente rinforzare, anche in virtù di un budget sicuramente aumentato alla luce di quello che era lo scorso anno. Mi aspetto comunque una squadra con una spina dorsale importante, una spina dorsale ovviamente più esperta, ma anche con una spina dorsale importante fatta dei giocatori che siano in grado di fare la differenza soprattutto nella zona nevralgica del campo, da portiere a difensore centrale, centrocampo e attacco, insomma.
Bene, grazie, ringraziamo Giuseppe Poli per il contributo. Intanto il campo è stato invaso anche dai tifosi che erano presenti qui in tribuna. Abbiamo ancora qualche rappresentante della tifoseria che è qui intorno a noi, ma per lo più i tifosi sono andati in campo e sono andati ad abbracciare anche fisicamente, oltre che idealmente, i protagonisti di quella magnifica annata. Ricordiamo ancora i nomi: Fontana, Nesta, Bruniera, in ordine di presenze. Fontana, Nesta, Bruniera, Mazzarano, Ermini, Tovalieri, Lorenzini, Gadda, Vecchiola, Bertarelli, Pecoraro, Lupo, De Angelis, Carruezzo, Sogliano, Turchi, Deo Grazia, Siroti e Micillo, e in panchina Vincenzo Guerini. 19 giocatori che il 7 giugno del 92 scrissero la storia e portarono per la prima volta il Cavaliere Armato sui campi della Serie A. Purtroppo una presenza che durò una sola stagione, cosa che poi si è ripetuta con la seconda presenza, con la seconda promozione dell'Ancona in Serie A, quella targata Ermanno Pieroni e Gigi Simoni, che ricordiamo oggi. Vogliamo comunque ricordare Gigi Simoni in un momento di festa per il popolo biancorosso. E una seconda promozione che pure ebbe lo stesso esito, perché durò un solo anno. Anche quella volta la presenza dell'Ancona in Serie A. Adesso credo che si stia preparando diciamo l'aspetto mangereccio della serata, e la serata andrà avanti credo ancora per parecchio. E noi,
anche perché l'abbiamo detto, noi, che poi ci saranno delle sorprese al buio,
e noi credo che Stefano possiamo salutare. Abbiamo Radio 2 è stata presente anche in questa circostanza, al di fuori della programmazione estiva che ci vede, lo ricordo, presenti con Punto Biancorosso tutti i mercoledì dalle 18:30 in poi, presenti su tutte le vicende dell'Ancona. abbiamo oggi dato quindi noi in anteprima anche questa notizia che è stata ufficializzata qui dell'istanza di cambio di denominazione e il ritorno alla, mi sembra un aspetto molto importante di questa giornata, il ritorno alla denominazione US Ancona 1905, che Canilla ha annunciato pubblicamente la presenza anche del segretario generale della Lega. Io nel ringraziarvi per l'attenzione di questa nostra maratona, perché insomma siamo stati comunque due ore con voi e abbiamo cercato di trasmettervi l'atmosfera che si respira qui al Del Conero. Un caro saluto da Ferdinando Vicini e da Stefano Fera e appuntamento. Intanto il maxi schermo è stato acceso e con il calare della sera vi salutiamo, un caro saluto da Ferdinando Vicini e Stefano Fera e vi rimandiamo comunque alla puntata del mercoledì di Punto Bianco Rossa che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Naturalmente ci saremo anche in edizione straordinaria, sempre quando ci siano notizie che riguardano Ancona. Radio Tua non vi lascia soli. Radio Tua non vi lascia soli.
Bene, non mi resta altro che ringraziare Ferdinando Vicini per essere stato con noi, per avervi raccontato gli avvenimenti di questa sera allo Stadio del Conero. E vi diamo appuntamento domani sempre alle 18.30 con Punto Bianco Rosso Estate. Poi più tardi magari probabilmente ci ricollegheremo per farvi vedere qualche sorpresa, quindi rimanete sulla nostra pagina Facebook.